Siamo arrivati così in fondo alla lista delle 10 reciprocità e qui in fondo alla lista troviamo un tema sicuramente ostico. Ostico perché evoca una situazione in cui la libertà è violata, calpestata. Il tema è la sottomissione, un tema che, compreso male e usato peggio, ha causato situazioni che di cristiano hanno veramente ben poco. Sottomissione e libertà, due concetti che, secondo il consueto modo di pensare, si elidano a vicenda. La mancanza di libertà, poi lo sappiamo, trascina con sé tristezza, frustrazione e spesso un desiderio di ribellione. Ma è proprio così. Il titolo che abbiamo dato, Liberi e sottomessi, è possibile? È sicuramente uno dei tanti paradossi della fede cristiana. Ma la sottomissione è mancanza di libertà? La sottomissione è schiavitù? La sottomissione è da rifiutare perché contraria al comune modo di pensare? Partiamo da un testo dell'Apostolo Paolo che abbiamo già in parte letto, ma che sottolineeremo un aspetto. Leggiamo questo testo cercando di entrare nella logica della sottomissione inquadrandola nel suo contesto biblico. Paolo scrive in Efesini capitolo 5, dal versetto 15, guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi e canti e salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco la parte che ci interessa. Ah, che bravo, l'hai messa lì. Sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. La spinta alla reciproca sottomissione che chiude questo brano, in qualche modo, è posta in un contesto chiaramente esortativo. Guardate con diligenza a come vi comportate. È chiara l'esortazione. La scelta, dice Paolo, è da stolti o da saggi? La saggezza, secondo Dio, perciò prevede che non agire con leggerezza, non ubriacarsi. Non bisogna ubriacarsi, lo sapete, sì. Essere ricolmi dello spirito invece che dei ricolmi di un altro spirito. Lodare Dio con canti, l'abbiamo già visto, ringraziare Dio per ogni cosa e, secondo sempre la saggezza di Dio, che, se avete visto bene, è posta in contrasto con la stoltezza, vivere nella reciproca sottomissione. Ok, per oggi basta così. Tutti contenti loro, eh? No, ve l'ho fregato. Ma cosa significa veramente vivere nella reciproca sottomissione? Com'è possibile realizzarla, questa reciprocità? La sottomissione, lo ripeto, lo ribadisco, sottolineo, è una delle espressioni della saggezza divina. Nella parola di Dio troviamo diversi tipi di sottomissioni. Primo, la sottomissione ai conduttori. Ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve rendere conto, deve renderne conto a chi? A Dio, chiaramente, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Come logica vuole, la sottomissione chiaramente è unita all'obbedienza. Ed ancora, è sempre Paolo che scrive, sottomettetevi alle autorità costituite. Infatti dice, ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste alle autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti, dice Paolo, i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Questa sottomissione alle autorità è ripetuta in diverse parti, non soltanto in Romani capitolo 13, ma anche in Tito, e anche Pietro ripete queste esortazioni quasi con le stesse parole. Ed ancora, quello che segue subito dopo, che l'avete visto, versetto 22, le mogli sottomesse ai propri mariti. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Anche in questo caso la sottomissione della moglie, non della donna verso l'uomo, della moglie verso il marito, e poi spiegheremo il perché di questa precisazione, è ripetuta anche in Colossesi, in Tito, e ancora Pietro ripete le stesse parole. Poi, un altro tipo di sottomissione, i servi siano sottomessi ai loro padroni, dice Paolo, domestici, servi, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Ed ancora, ragazzi, giovani, questo è per voi, i figli devono stare sottomessi ai genitori. Figli, obbedite nel Signore. Vedete, ci sono queste parole che non sono parole messe lì, ma che hanno un significato teologico molto profondo. Poi dopo spiegheremo. Obbedite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. E se dite a vostro padre, a vostra madre, perché devo obbedirvi, basterebbe dire soltanto ciò è giusto, stop, basta, finito. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. In questo caso la sottomissione è accostata, come avete visto, al rendere onore ai propri genitori. Quindi ce n'è un po' per tutti, no? Nelle varie vari tipi di sottomissione, ripeto, ce n'è un po' per tutti. La Chiesa sottomessa ai conduttori, i figli ai genitori, le mogli ai mariti, i cittadini alle autorità e i servi ai padroni. Mi sembra che abbiamo detto tutto e che possiamo in qualche modo accogliere l'esortazione e farla nostra. Ma forse c'è ancora qualcos'altro da dire. C'è qualche cosa per i conduttori di chiesa, per i mariti, per i padroni, per le autorità, per i genitori. È sempre accompagnato a qualche cosa che loro devono essere nei confronti dei sottomessi. Spesso alla sottomissione fa da contrappunto appunto un'altra esortazione rivolta alla controparte. I mariti devono amare le mogli, i genitori non devono provocare i figli, i padroni devono trattare con rispetto i servi, eccetera. Vorrei ora sottolineare due principi che sottostanno a tutti gli altri tipi di sottomissione e che mi sembrano fondamentali per capire bene che cosa Paolo parla, che cosa la Bibbia parla, che cosa dice quando dice siate sottomessi. Nella lettera a Giacomo, per esempio, troviamo l'esortazione a sottomettersi a Dio rivolta a tutti. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, Giacomo 4, 7. Mi sembra che questa sottomissione, questo tipo di sottomissione, sia proprio questa sottomissione sia la regina delle sottomissioni e ogni altra sottomissione che abbiamo elencato deve essere, scusate il bisticcio di parole, ad essa sottoposta. Tutte le sottomissioni, mogli, mariti, figli, genitori, devono essere sottoposte a questa sottomissione, tutti quanti insieme siate sottomessi a Dio. Sappiamo bene, non lo so soltanto io, ma credo che ciascuno di voi lo sappia, dove nascono i nostri problemi interpersonali. I nostri problemi, sia a livello personale, familiare, ecclesiale, mondiale, nascono dalla ribellione dell'uomo a Dio, del rifiuto di sottomettersi a Dio. Tutti i problemi partono dal rifiuto dell'uomo e della donna di sottomettersi a Dio. Tutti i problemi nascono lì. È lì che sono nati i problemi di moglie e marito. Subito! I problemi tra moglie e marito sono nati subito dopo il rifiuto di sottomettersi a Dio. Tre fratelli, Caino e Abele. Che cosa ha fatto Caino ad Abele? Gli ha voluto tanto bene. E gli ha voluto tanto bene perché l'ha voluto mandare subito al Creatore. E in genere, tra tutti gli uomini e i loro simili, i problemi sono nati nella mancata sottomissione a Dio. È chiaro il concetto, perché non posso proseguire se il concetto non è chiaro. La sottomissione a Dio è sicuramente la panacea per tutti i problemi tra le persone. Se tutti, nella famiglia, nella Chiesa, non dico nella società perché sarebbe veramente un'utopia, se tutti fossero ugualmente sottomessi a Dio, gli altri tipi di sottomissione, sto dicendo qualche cosa che farà discutere, io spero che, perché io metterò delle riflessioni così, ma la mia riflessione non ha carattere esaustivo, no? Tutti gli altri tipi di sottomissione perderebbero la loro ragion d'essere. Dobbiamo purtroppo parlare in senso ipotetico, perché la realtà è di tutt'altro tipo. Abbiamo visto che sottomettersi non è fra gli sport preferiti degli uomini e delle donne. La nostra naturale tendenza, quella che abbiamo dentro, ognuno di noi, uomini, donne, bambini, eccetera, ci spinge non alla sottomissione, ma al dominio, alla prevaricazione. La Torre di Babele ne è un chiaro esempio. Come diretta conseguenza della ribellione a Dio, quindi uscire dallo stato di dipendenza con un chiaro no al suo divieto, troviamo poche pagine dopo nel Libro Sacro l'episodio della Torre di Babele, ed è veramente significativo. Qual è lo scopo? Arrivare fino al cielo, là dove risiede la divinità. Prendere il posto di Dio per dominare gli altri. Classico esempio di come l'uomo poi userà la religione per dominare. Da sempre l'uomo ha quasi sempre usato la religione per dominare. Se l'origine di questa tendenza al dominio è nel giardino dell'Eden, accanto all'albero della conoscenza, per eliminare o per in qualche modo circoscrivere, dominare questa tendenza, occorre una conversione. La nostra naturale tendenza è la prevaricazione. Quindi occorre una conversione per eliminare questa naturale tendenza, ossia un'inversione di rotta prima di tutto nei confronti di Dio. È da lì che dobbiamo tornare. È inutile e dannoso parlare di sottomissione se non c'è come sottofondo la conversione che ci porta a sottometterci a Dio. Parlare di sottomissione senza questo presupposto, nella stragrande maggioranza dei casi, significa parlare di dominio. Come l'amore per Dio e l'amore di Dio è il presupposto per amare il prossimo, così è della sottomissione. Quei tipi di sottomissione che abbiamo elencato, senza la sottomissione a Dio. Interessante l'espressione usata da Giacomo. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Egli fuggirà da voi. Mediante la sottomissione a Dio possiamo ostacolare l'azione del diavolo. E nel termine diavolo possiamo metterci anche la nostra naturale tendenza al peccato, quello che Paolo appunto chiama carne. Con la conversione noi entriamo in una dimensione in cui la sottomissione non sarà più vista come degradante e schiavizzante, ma sarà considerata come atto d'amore, come volontà di servire, di essere utile al fratello, alla sorella, al marito, eccetera. Inoltre non si può parlare di sottomissione agli uomini senza quella che dobbiamo a Dio, perché questa sottomissione a Dio diventa un parametro inalienabile per regolarla. Anche Pietro, per esempio, lo abbiamo visto, parla di sottomissione alle autorità, parla di sottomissione delle mogli ai mariti. Ma quando queste, le autorità, non sono sottomesse a Dio e chiedono al Figlio di Dio di fare qualche cosa che va contro la sua volontà, il ricorso al rifiuto non è soltanto possibile, ma doveroso. Pietro e Giovanni risposero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Un rifiuto chiaramente dell'autorità, perché quell'autorità non era sottomessa a Dio e stava chiedendo qualche cosa che Dio non può chiedere. Il principio esposto qui dai due apostoli è applicabile a tutte, secondo me, le situazioni di sottomissione che abbiamo ricordato. Se un marito chiede alla moglie di fare qualche cosa che non è nella volontà di Dio, la moglie ha il dovere di rifiutarlo. Se il figlio, un genitore chiede al figlio di fare qualche cosa che non è nella volontà di Dio, il figlio ha il dovere di rifiutare. Se un anziano di chiesa perde la capoccia e chiede alla chiesa di fare qualche cosa che non è nella volontà di Dio, la chiesa deve ribellarsi. È un principio applicabile a tutte le situazioni. Purtroppo, come abbiamo già rilevato in altre occasioni, nella nostra versione, il versetto 21 è separato dal versetto 22. E chi l'ha separato? Chissà se non aveva in mente di praticare la sottomissione, in questo caso delle mogli ai mariti, senza prima il presupposto della sottomissione reciproca. Nel testo sono uniti, nel testo greco, chiaramente. Nella versione della nuova versione della Bibbia, il testo si legge in questo modo: nel timore di Cristo siate soggetti gli uni gli altri. Due punti. Le donne siano sottoposte ai loro mariti. Questo è il testo greco, che nella nostra versione è stato veramente violato. Come il principio della sottomissione a Dio sottostà a tutti gli altri tipi di sottomissione, anche la sottomissione reciproca ha questa funzione. Possiamo ragionare intorno alla sottomissione delle mogli ai mariti, della donna alle conduttori, cioè, tenendo sempre presente che prima di queste c'è la reciproca sottomissione. Allora, come uomo, come donna, come figlio e come figlia di Dio, i due sono sottomessi l'uno all'altra. Sottomissione reciproca. Nei ruoli che vengono poi esercitati nell'ambito della famiglia, nell'ambito della Chiesa, nell'ambito della società. No? E allora qui le cose magari cambiano, ma senza quel principio fondamentale della sottomissione reciproca, l'altra sottomissione potrebbe veramente prendere una direzione distorta. Allora, in che modo possiamo realizzare questa reciprocità della reciproca sottomissione, appunto? Prima di tutto, non ritenerci superiori agli altri. Io so che ciascuno di noi, anche voi, vi sentite un po' superiori, il fratello alla sorella, la sorella al fratello, eccetera, eccetera. Qualche volta, specialmente quando si diventano adolescenti, cominciano a capire che forse il padre, non è che, o la madre, non è che si azzeccano sempre, quindi in qualche modo, non sentirci superiori agli altri. Paolo parla di concetto sobrio e vi ricordate in Romani capitolo 12, abbiate voi un concetto sobrio. E la frase greca suona così: non sovrastimarsi oltre ciò che bisogna pensare. Un'altra versione, forse più chiara, dice: non valutarsi più del giusto, ma di nutrire una stima saggia di sé. Di solito corriamo un duplice pericolo quando pensiamo a noi stessi, quello di sovrastimarci e considerarci su un gradino superiore agli altri, e questo avviene in tutti i campi dell'esistenza, famiglia, chiesa, eccetera. Difficilmente noi saremo capaci di realizzare questa reciprocità se nutriamo questo sentimento di essere un gradino sopra gli altri. Cozza contro l'intelligenza, se io sono superiore a te, essere sottomesso a te. Avremo piuttosto la pretesa di essere serviti piuttosto che servire. L'altro pericolo è quello di sottostimarci. Ancora una volta, lavorando in mezzo agli adolescenti, anche quest'anno abbiamo fatto il campo a Brugnato, io mi occupavo degli adolescenti e mi stupisco come ancora alla mia età io riesco a lavorare con loro, non so se mi sopportano, non lo so, vediamo. Però ho potuto constatare una forte carenza di autostima negli adolescenti. Pensano di essere più brutti di quello che sono, pensano di essere più incapaci di quello che sono, più stupidi di quello che sono. Una sana autostima può aiutarci nella relazione con il prossimo. C'è il pericolo, infatti, se c'è una sottostima, una mancanza di autostima, di avere nei confronti degli altri uno spirito, non uno spirito di servizio, ma un autolesionista servilismo, che è diverso, è diverso. Chi può darci il bilancino giusto per valutare di quanti carati è composto il nostro carattere? Quanto vale, quanto è? Come avere una saggia stima di noi stessi? La parola di Dio sicuramente offre dei dati. La Bibbia può aiutarci a valutare nel giusto modo la nostra persona, ma da sola non basta. Da sola non basta. Non crocifiggetemi se dico da sola non basta. Occorre la capacità di intessere tra di noi, famiglia, chiesa, dei sani e sinceri rapporti con tutti, nei vari settori della vita. Le famiglie, le chiese, dove questi rapporti sani, sinceri si realizzano, sono un valido aiuto a capire sia i lati negativi sia quelli positivi di ognuno di noi. Per favore. Quando siamo tra di noi, togliamoci quella facciata di perbenismo religioso. Siamo sinceri, perché soltanto in questo noi possiamo aiutare l'altro, aiutare noi stessi a valutare nel giusto modo, sia noi stessi sia gli altri. La famiglia e la Chiesa sono due ambiti dove il bambino può ricevere quegli elementi per sviluppare il giusto valore di sé. E se c'è tanta mancanza di autostima tra gli adolescenti, quasi tutti provenienti da famiglie evangeliche, è proprio perché forse non ci sono questi sani, sinceri e onesti rapporti nella Chiesa e nella famiglia. La reciproca sottomissione cresce solo su un terreno fertilizzato da tutte quelle reciprocità che abbiamo elencato. dove riusciamo ad amarci gli uni gli altri, a sopportarci gli uni gli altri, di accoglierci reciprocamente, dove ognuno a cura dell'altro ed è impegnato nella gara di onorarlo, dove non c'è menzogna, dove c'è un autentico spirito di servizio. Sto elencando tutte le reciprocità di cui abbiamo parlato. Dove c'è consolazione, dove c'è ammaestramento, dove c'è tutto questo, sarà possibile una reciproca sottomissione. Dove c'è tutto questo, i bruchi impareranno a volare, finalmente. Allora, dicevo che la mia relazione, la mia riflessione, non vuole avere carattere esaustivo, perché chiaramente ci sarebbero alcune cose da condividere, da discutere. Potrebbe essere un argomento di discussione. Che Dio vi benedica.